Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Eccoci qui, un nuovo episodio di Serial Chiller, il podcast di Screen Week completamente dedicato alle serie TV. Io sono Luigi e oggi affronteremo due argomenti super interessanti. Nella prima parte mi trasformerò di nuovo in Veronica Mars e Gossip Girl e faremo un qualcosa di un po' gossiparo come abbiamo fatto la scorsa volta, ovvero vi parlerò delle coppie reali nate sui set delle serie TV, in che modo i rapporti tra queste persone hanno influito nello svolgersi della trama, che conseguenze, insomma, hanno avuto i break-up sulle storyline, insomma, l'andazzo è un po' quello. Avete anche commentato in tanti, perché vi ho fatto una domanda, vi ho detto, secondo voi, queste storie d'amore o queste amicizie o queste inimicizie hanno influito sulle storyline, e avete veramente risposto in tantissimi. Nella seconda parte invece parleremo di Loki con il nuovo appuntamento con l'angolo MCU, uno spazio in partnership con Disney Plus. Iniziamo subito con il momento gossiparo. Parliamo di coppie che sono state insieme per davvero, delle ship reali che si sono concretizzate sui set delle serie TV. Noi ne conosciamo un bel po', ma forse alcuni di voi non conoscono tutti retroscena e che cosa ha portato al breakup o che conseguenze questi duri breakup e anche divorzi, perché sì, qualcuno si è anche sposato, che conseguenze queste relazioni hanno avuto sulle storyline e insomma su ciò che è successo nelle serie. Iniziamo da loro, da una delle coppie più conosciute da voi sicuramente, da una delle coppie più famose per i fan di serie TV, una delle coppie reali più famose per voi appassionati, e sto parlando di Ian Somerhalder e Nina Dobrev. Facciamo un po' una timeline della loro relazione e parliamo un po' di che cosa è successo. Ian e Nina si conoscono nel 2009 sul set di The Vampire Diaries. Da subito c'è un sacco di chimica, da subito si trovano bene insieme e da subito, insomma, c'è questa alchimia che li porta un po' ad essere curiosi l'uno dell'altra. Comunque, non sappiamo precisamente quando è iniziata la loro relazione, ma è tra la prima e la seconda stagione sicuramente. E sappiamo che durante l'episodio in cui Damon rapisce Elena, insomma, c'è stato un forte avvicinamento tra i due, hanno girato tante scene insieme, ci sono anche delle foto, quindi è stato veramente un turning point, mi sembra sia l'episodio 11 della stagione 1, e insomma in quel periodo si sono avvicinati, poi dalla seconda stagione hanno iniziato a fare coppia più o meno ufficiale. Nina aveva detto che non avrebbe mai pensato di frequentare una co-star, non era nei suoi obiettivi, era insomma una cosa che non aveva previsto. Infatti in un'intervista ha detto: non era affatto ciò che avevo previsto, non era nei miei piani frequentare una co-star, stare con una co-star, e invece è arrivato Ian e le ha sconvolto un pochino i piani. Lei voleva semplicemente fare il suo lavoro, essere professionale e tutto il resto, anche se alla fine loro due, quando stavano insieme, sono sempre stati molto professional sul set di The Vampire Diaries. comunque l'apice della loro storia c'è stato durante il periodo della stagione 3 di The Vampire Diaries e è stato lì il picco della loro relazione. Si facevano anche vedere a qualche evento insieme e poi tra la terza e la quarta stagione anche c'è stato un po' più di, come dire, c'è stata un po' più di apertura da parte loro, perché prima erano molto riservati, sono andati a Parigi, sono andati a fare shopping di alberi di Natale insieme, insomma ricordo tutti questi momenti da fan Nian, da fan d'Elena. E poi che cosa è successo? Che cosa è successo? La parte divertente è che durante le prime quattro stagioni, durante le prime tre stagioni in particolare, Damon ed Elena non stavano insieme e il pubblico li voleva insieme. Poi quando finalmente Damon ed Elena si sono messi veramente insieme, quindi alla fine della quarta stagione, Ian e Nina si sono lasciati. L'ho sempre trovata una cosa tra virgolette divertente, cioè quando non stavano insieme nella serie stavano insieme nella realtà e quando non stavano insieme nella realtà stavano insieme nella serie. Non so, l'ho sempre trovata divertente come cosa. Comunque, fino a quando, insomma, sono stati insieme, fino alla fine della quarta stagione, si sono lasciati nel maggio del 2013, le cose, insomma, dietro la telecamera, davanti la telecamera, andavano bene. Erano super professionali, Damon ed Elena avevano una chimica pazzesca, hanno continuato ad averla secondo me anche nella stagione 5, nella stagione 6, ma c'è stato un breaking point secondo me e ne abbiamo già parlato, ma secondo me è la vera ragione per cui c'è questa freddezza, specialmente nel finale di The Vampire Diaries tra i due. Secondo me il tutto è nato a partire dal fatto che Ian non sopporta più i fan Nian d'Elena che continuano a scrivergli, stando comunque lui con un'altra persona, ormai sposato, ha una figlia, cioè ha la sua vita, giustamente, e quindi lui disse proprio recentemente, cioè recentemente pre-pandemia, che lui shippava tanto il d'Elena, ma i fan tossici, cioè quelli che si comportano male, l'hanno portato a non volerne più parlare. Però secondo me il suo modus operandi è stato un po' troppo drastico, cioè abbiamo avuto un esempio proprio ultimamente quando Nina ha pubblicizzato tra virgolette il bourbon di Paul e Ian nelle sue stories e ha taggato Ian, ha taggato Paul ha ringraziato e anzi qualche settimana prima aveva anche lui sponsorizzato sempre tra virgolette il vino di Nina, non lo so, si sono tutti buttati sull'alcol, va bene così, si sono tutti buttati sull'alcol e che dobbiamo fare? E è divertente questa cosa. E Ian non ha ripreso niente, non ha condiviso niente, cioè per carità ognuno usa i suoi social come vuole, ma per me la grande differenza sta in questo, che Nina non ha problemi a taggare un ex collega, a sponsorizzare tra virgolette un prodotto di Ian e Paul. Invece Ian fa, insomma, è come se per lui Nina non fosse mai esistita. Ho sempre avuto un po' questa sensazione negli ultimi anni, cioè è come se, non so, lui vivesse in una realtà parallela dove Nina non è stata la protagonista di The Vampire Diaries. Insomma, anche quando si parla banalmente di The Vampire Diaries come serie, Nina non viene mai citata da Ian. cioè l'ha fatta completamente scomparire dalla sua realtà, ma ci sta, per carità, quando uno è un ex, magari non vuole sentire l'ex, non vuole vedere l'ex, per carità, è tutto concesso, soprattutto perché insomma Ian è sposato, Nina è fidanzata, ma qui non stiamo parlando a livello amoroso, romantico, non devono avere nessuna relazione, nessuno sta chiedendo questo, ma nel momento in cui avete fatto parte di una serie e tu non riesci neanche a taggarla o a pronunciare il suo nome, fai finta che non sia mai esistita, boh, è questo forse ciò che si critica del suo comportamento. L'ho visto anche nei vostri commenti un po' che avete detto questo. Poi per quanto riguarda il finale di The Vampire Diaries, abbiamo sempre detto che sì, il rapporto tra i due sembra gelido, cioè più della barriera di Game of Thrones, quel bacio sul mento terrificante, non c'è stato dialogo, non c'è nemmeno tanta alchimia, secondo me, onestamente, io li scippo tantissimo. Poi so che è stata tagliata una scena, doveva esserci la proposta, quindi una serie di cose che non sono andate a buon fine. Il mio augurio per quanto riguarda Ian e Nina è che prima o poi possano insomma avere un rapporto da ex colleghi, non da ex che sono stati insieme, che hanno avuto una relazione, ma chi se ne frega a questo punto, ognuno di loro è andato avanti, però insomma hanno fatto parte di una serie che ha avuto tanto successo, che ha un fandom importante, quindi alcune cose per colpa di alcuni fan, secondo me, si possono mettere da parte. Voglio dire, ci sono anche dei fan che non sono maleducati, ci sono anche dei fan che capiscono perfettamente la situazione, quindi secondo me è successo un po' questo. Quindi sì, la relazione tra Ian e Nina ha avuto assolutamente un forte impatto sul finale di The Vampire Diaries, secondo me è chiarissima questa cosa. Tra l'altro tutti si chiedono sempre, ma perché è finita tra Ian? La teoria più accreditata, quella che citano più spesso tutti, è la seguente: che Ian voleva sistemarsi, voleva una famiglia, voleva insomma costruirsi un futuro di un certo tipo, mentre Nina voleva altro al momento. C'è da considerare anche che Nina è più giovane di Ian, magari aveva altre aspirazioni, altre aspettative a quel punto della sua vita, e magari anche adesso ognuno è diverso, non sempre si hanno le stesse aspirazioni nelle relazioni, non sempre si vede nella stessa direzione, ci sta assolutamente, nessuno ha ragione, nessuno ha torto, succede e basta. Comunque questa è la teoria più accreditata, questa è la teoria più citata da tutti sul perché si sono lasciati. Ora entrambi stanno benissimo, lui è sposato, ha una figlia, lei è fidanzatissima, innamoratissima, insomma tutti sono andati avanti, e quindi insomma ricordatevi che siete stati colleghi e non c'è niente di male a ricordare una serie che abbiamo tutti amato. Questo messaggio è più per Ian che per Nina. Comunque, anzi, per Nina non lo è per niente, perché lei è sempre stata super chill a riguardo, l'ho scritto anche sui social, che è assolutamente da ammirare. E torneremo su Nina perché avete commentato in tanti, adesso passiamo ad un'altra coppia delle serie TV molto popolare. Sto parlando di Sophia Bush e Chad Michael Murray. Qui ci sono stati un bel po' di problemi, perché i due si sono sposati giovanissimi durante la seconda stagione di One Tree Hill, nella prima si erano innamorati e ci sono stati parecchi problemi, tanto che ad oggi non credo che i due abbiano un buon rapporto, lei ne parla sempre malino. E molti dicono che ci sia stato un tradimento da parte di lui durante le riprese di un film, poi invece dicono durante le riprese della serie. Insomma, non diamo retta a questi rumor perché niente è confermato e solo loro due lo sanno, però sappiate che si parla di un tradimento. Lei c'è stata parecchio male perché, insomma, l'ha detto più volte, più che per la situazione, per il fatto che, insomma, le cose non sono andate come previsto. Sofia ha anche detto che c'era molta pressione e che, non so, si sono quasi sentiti costretti a sposarsi. Chad poi aveva smentito dicendo che lui si era sposato per amore. E, insomma, veramente una situazione un po' imbarazzante quella di One Tree Hill e quella tra Chad e Sofia. Matrimonio durato pochissimo, hanno avuto l'annullamento, anzi il divorzio, scusate, nel dicembre del 2006, mentre giravano la quarta stagione. E credo per entrambi sia stata veramente un'esperienza da dimenticare. Insomma, secondo me era un amore giovanile, nato da poco, che non è maturato. E, insomma, poi l'ambiente di One Tree Hill non era particolarmente piacevole, da quello che dicono. Quindi, secondo me, tanti fattori hanno tristemente influito. Comunque Hilary Barton, Sophia Bush e Bethany Joy Lenz, cioè Peyton, Brooke ed Eli, hanno insomma iniziato un podcast su One Tree Hill e chi lo sa, potrebbero ospitare Chad una volta e chiarire, perché secondo me è stato un errore tra virgolette giovanile, un errore di gioventù e non è che insomma sia stata un'esperienza piacevole, ma chissà, magari si possono chiarire e mettere da parte qualsiasi astio, se c'è astio. Io non credo ci sia più, insomma è passato tanto tempo e entrambi sono persone mature, poi insomma, è stato davanti agli occhi di tutti, non è mai facile quando un matrimonio fallisce ed è davanti agli occhi di tutti. E io spero sempre che le cose si sistemino, nel senso dopo anni, io spero che, non so, passi l'acqua sotto i ponti e sono ottimista. Da questo punto di vista, quando si tratta degli attori o comunque di persone che hanno condiviso un'esperienza così importante insieme. E non mi riferisco ai ritorni di fiamma, per carità, anche qui Chad è sposato, sta bene, sta benissimo, Sofia anche, sono sicuro. Io mi riferisco proprio a persone che hanno condiviso un'esperienza speciale insieme, c'è stata anche una relazione, ma pazienza, è nel passato. Dai! Comunque sono curiosissimo di ascoltare il podcast delle ladies di One Tree Hill. Io assurdamente non credo che il breakup tra Sofia e Chad abbia avuto impatto su One Tree Hill. Mi spiego meglio. Sicuramente forse c'è stato un momento in cui magari i due hanno chiesto meno scene insieme, ma non ne sono particolarmente sicuro, anche perché ogni scena che ho visto tra i due dopo il break up, quindi verso il finale della terza stagione, la quarta stagione, sì, erano molto drammatiche, ma entrambi erano bravissimi, super professionali, insomma, erano nella scena, non erano freddi. C'è anche da dire che in quel periodo anche Brooke e Lucas si stavano per lasciare, quindi... Allora, io in realtà penso che fin dall'inizio Lucas e Peyton dovevano essere endgame. Io penso che quello sia sempre stato il piano. che ovviamente Brooke è stata una parte importante per la vita di Lucas e viceversa, ma che il piano fin dal pilot era Lucas e Peyton. Quindi io non credo che il break up abbia avuto impatto su questo, sull'endgame. Non l'ho mai pensato. Forse ha avuto impatto sulla durata della relazione tra Lucas e Brooke, ma su One Thrill non ne sono sicurissimo, onestamente, perché, ripeto, loro due sono sempre stati super professionali. Inoltre, in alcune scene Sofia è talmente brava che ti chiedi, sta parlando a Lucas o sta parlando a Chad? Veramente certe scene tipo il finale della stagione 3, e credo che non sia stato facile per nessuno. Insomma, una coppia che mi piaceva tantissimo, Rachel Bilson e Adam Brody di D.O.C., invece è un perfetto esempio di due che si lasciano ma non si odiano e non sono in cattivi rapporti, perché ad esempio adesso sto ascoltando il podcast di D.O.C. di Rachel Bilson e Melinda Clark, e ogni volta che citano Adam, Rachel ne parla benissimo. Cioè, questo è un chiaro esempio di maturità, secondo me, ed è bello che sia così. Loro comunque sono stati insieme per la maggior parte del tempo durante le riprese di D.O.C., quindi non ha avuto impatto per niente il loro break up sulla serie, ma non credo ne avrebbe avuto perché sono davvero amichevoli loro, sono carinissimi. Ricordo anche una foto in aeroporto. Lui, tra l'altro, adesso è sposato con Leighton Meester, la Blair di Gossip Girl, quindi un mega crossover incredibile. No, comunque adoro l'approccio che hanno loro due. Non parlano male l'uno dell'altra, anzi Rachel lo supporta tantissimo e ne parla sempre benissimo nel podcast, e sono sicuro che anche Adam avrebbe cose belle da dire su di lei, quindi kudos. Adesso parliamo di Milo Ventimiglia e Alexis Bledel. So che avete storto il naso quando ho detto Milo Ventimiglia, ma si pronuncia così in inglese, anche lui lo dice sempre. In realtà lui ha origini italiane, quindi il cognome sarebbe Ventimiglia, ma lo chiamano così. La cosa divertente è che il cast di This Is Us in un video neanche riusciva a fare lo spelling del cognome, perché loro hanno difficoltà a dire year. Quindi Milo Ventimiglia, lo chiamano così. Comunque Alexis e Milo sono carinissimi, sono stati insieme per un bel po' di tempo e si sono conosciuti ovviamente sul set di Gilmore Girls, interpretavano Jess e Rory. Nella seconda e nella terza stagione c'era questa mega ship tra loro due, poi in teoria Milo doveva avere il suo spin-off, non so se lo sapete. Se non lo sapete, pillola di curiosità all'interno del podcast. Jess doveva avere il suo spin-off, doveva andare in California a stare col padre, sarebbe stata una nuova serie, ma il network decise di non procedere con quel progetto. Poi vabbè, Jess è tornato un pochino nella quarta stagione, nella sesta stagione. Io non credo che nella serie originale la loro relazione abbia avuto impatto sul rapporto tra Rory e Jess. Ma, e qui c'è un ma, nel revival, nella loro scena, nonostante sia bellissima, è una delle mie preferite del revival, quella in cui si ritrovano, e poi quella a casa Gilmore, ma specialmente quella in cui si ritrovano, li ho visti strani. Li ho visti strani non solo nei personaggi, ma anche nel tipo di rapporto che hanno, non lo so, ho avuto percepito questa cosa, non so se l'abbiate percepita anche voi, fatemelo sapere, ditemi se sono strano. Vabbè, comunque il revival in generale ha un vibe molto diverso secondo me rispetto alla serie originale. Invece nella scena a casa Gilmore, quella in cui Rory è contentissima perché ha iniziato il libro, li ho rivisti Jess e Rory, ecco, e non so, quindi secondo me non so se sia a causa di loro due. Non credo che abbiano un brutto rapporto, anzi, però non lo so, ho percepito qualcosa di strano in quella scena. Vabbè che, ripeto, nel revival ci sono molte scene che ho percepito strane, quindi probabilmente non è neanche a causa di Milo e Alexis, che sono bravissimi, li dovete assolutamente vedere in This Is Us e in The Handmaid's Tale. Io li adoro. Alexis è totalmente un'altra persona in The Handmaid's Tale, bravissima, anche Milo. Evviva Alexis e Milo, ecco. Altri due che non si sono lasciati influenzare dal loro rapporto sono Kalei Cuoco e Johnny Galecki di The Big Bang Theory. Sono stati insieme e nonostante questo, a detta di tutti, non c'è mai stato imbarazzo sul set, sono sempre stati super professionali, anzi sono anche amici, e la loro relazione, la fine della loro relazione non ha mai avuto impatto su ciò che è successo a Penny e a Leonard. Parliamo di altre coppie, Anna Paquin e Stephen Moyer di True Blood. Alcuni li hanno shippati come Bill e Sookie in True Blood, io non li ho mai shippati, lei la shippavo con Eric, interpretato da Alexander Skarsgård, che adoro, ma comunque loro sono sempre stati molto tranquilli, insomma, sul set credo ci fosse una bella atmosfera. Più che altro Bill e Sookie non mi piacevano, ma loro due come coppia hanno sempre funzionato. Credo che il ritorno di fiamma tra Bill e Sookie si poteva evitare, ecco, però quella è una scelta degli autori, non credo sia una scelta di Anna Paquin e Stephen Meyer, insomma, quindi credo che loro due siano comunque due belle persone, super carine, e questo va oltre ovviamente le ship delle serie TV. Altre coppie reali, Myla Kunis e Ashton Kutcher, That 70 Show, è carinissima come serie, una comedy da recuperare. Loro in realtà la loro relazione è particolare perché si sono messi insieme dopo la serie, quindi non credo che, insomma, il loro rapporto abbia mai avuto impatto sullo show, ecco. Kit Harington e Rose Leslie di Game of Thrones, carinissimi, li scippo. I Grit e John sono veramente stati incredibili, secondo me, nella serie, e sono incredibili fuori dalla serie. E niente, io sono particolarmente legato a Kit Harington e a Rose, li trovo super shippabili, e ovviamente credo che il loro rapporto non abbia avuto nessun impatto sulla serie, perché gli autori di Game of Thrones non ascoltano queste cose sicuramente, e non danno retta ai fan e fanno come vogliono, hanno fatto come vogliono, quindi non credo che la loro relazione abbia avuto qualsiasi impatto sullo show. Comunque, io facendo delle ricerche per questo podcast mi sono ricordato, anzi ho riscoperto, che Jennifer Morrison era stata con Jesse Spencer. Interpretavano Cameron e Chase in Dr. House e sono stati sposati, cioè io non me lo ricordavo, avevo rimosso questo dettaglio dalla mia testa, non so perché. Comunque non credo che ci siano stati mai problemi sul set a causa loro. Ma invece, tornando un attimo a Gilmore Girls, ne volevo parlare prima ma ovviamente me lo sono dimenticato. Devo un attimo aprire un capitolo in inimicizie e non coppie reali, perché Lauren Graham e Scott Patterson quanto pare non andavano d'accordissimo. Io ricordo che quando scoprì questa cosa ci rimasi malissimo, perché ho sempre adorato Lorelai e Luke, ma a quanto pare loro non andavano d'accordo. Io spero che nel revival si siano, non so, chiariti. E insomma, ora anche Scott Patterson fa un podcast su Gilmore, è l'era dei podcast, ve lo dico. E voi bravissimi che ascoltate Serial Chiller dall'inizio. E insomma, non andavano d'accordo. Lei, non so, l'ha fatto capire in un'intervista, l'ha fatto chiaramente percepire, e mi è dispiaciuto un sacco quando l'ho scoperto. Ecco, questa era una side note che volevo inserire. Tornando su Milo, questa è una relazione meno conosciuta forse, anche se Eros era super popolare ai tempi. Lui e Aiden Panettiere, che interpretava Claire, sono stati insieme subito dopo la fine della relazione tra lui e Alexis Bledel. Comunque voglio leggere un po' dei vostri commenti, perché nei vostri commenti apriamo altri capitoli su altre persone. Vi ho chiesto praticamente: secondo voi i rapporti reali tra gli attori e attrici hanno rovinato storyline e serie TV? Dalli la mia risposta: vogliamo parlare degli attori di Cersei e Bronn, che non sono mai stati nelle stesse scene, perché sì, la conosco questa storia e so benissimo che è stata una chiara richiesta da parte degli interessati e da parte di Lena specificatamente. E non so cosa sia successo tra i due per fare una richiesta del genere, ma evidentemente qualcosa di grave, perché insomma chiedere di non avere più scene con una persona, insomma, uno devi avere abbastanza potere sul set, due deve essere successo qualcosa di molto particolare, quindi non lo so. Comunque questa storia la sapevo. Kat: sicuramente la chimica è un'arma a doppio taglio, può davvero far decollare una storyline come può affossarla, nel caso ce ne sia zero in una coppia meant to be nella sceneggiatura. Concordo perfettamente. Poi ci sono stati davvero tanti casi eclatanti nelle serie TV negli ultimi anni, da TVD con Nina Ian a True Blood con la Paquin e il marito Steven, che nonostante la chimica tra Suki e Eric hanno mandato tutto a scatafascio. Dai Klein di Glee, Meredith e Derek in Grey's Anatomy, che tutti osannano, ma sinceramente da quando non si parlavano più, secondo me la differenza quando interagivano, soprattutto quando si guardavano negli occhi, c'era come... Sì, alcuni dicono che ci sia stato uno shift tra le prime stagioni di Grey's Anatomy e le ultime rispetto a Meredith e Derek, quindi rispetto ad Ellen e Patrick. Comunque secondo me adesso si sono riappacificati e vanno d'accordo rispetto alle scene della spiaggia che abbiamo visto nella 17ª stagione. Valentina: assolutamente possibile che i rapporti fuori dal lavoro possano influenzare le storyline e il vibe delle serie TV. Ad esempio Vartan, Michael Vartan, che scompare nella 5ª stagione di Alias, visto che Jennifer aveva mollato Vartan per Ben Affleck. E Jennifer e Ben aspettavano la prima figlia. Sì, me la ricordo questa cosa. Io li shippavo tantissimo, tra l'altro, nella serie e fuori dalla serie. Ricordo che quando lei si mise con Ben Affleck nella 5ª stagione di Alias, poi c'erano pochissime scene tra lei, tra Sydney e Michael. Mi hai ricordato questa cosa. Te ne sono grato, perché l'avevo un po' rimossa. E, oppure Quinn, che scompare da Glee nelle ultime stagioni perché Diana e Lea si tolleravano poco. Diana Hagron. Mi manca, dov'è finita? Ci sono però alcune volte dove gli attori riescono ad essere professionali. Avrei First Hand, esempi di attori che non si tollerano ma che sono riusciti a dare 100% screen. Vero? Vero, vero, concordo. Lucia: Ian e Nina continuano ad avere una chimica che io non mi spiego. dopo tutto questo tempo, però in quel caso ha influito moltissimo, mentre Milo e Alexis non saprei, non credo tanto quanto Ian e Nina. Vanessa, belle sorelle Halliwell non si sopportavano moltissimo e forse è inciso, dipende forse dalla professionalità e dagli interessi economici che ci sono dietro. Martina, dico solo bacio sul mento, you know what I mean. Angela, tra Nina e Ian a livello fisico un po' si percepiva, soprattutto sul finale, Alexis e Milo invece no. Trovo siano riusciti a mettere da parte la loro storia, idem per Chad e Sofia. Ilaria, io il cambiamento l'ho notato con Ian e Nina, magari siamo stati anche influenzati dalla consapevolezza del prima e del dopo e quindi un certo distacco abbiamo potuto notarlo. Noi sapendo quanto era accaduto tra di loro, però sinceramente tra la chimica che avevano prima e gli approcci che sono arrivati dopo la rottura io ci ho visto la differenza e la mancanza di trasporto che rendeva tutto così reale, perché effettivamente lo era. Non so se si è capito cosa voglio dire. Sì, sì, ho capito assolutamente. Roberta, ricordiamo tutti il bacio tra Damon ed Elena sul mento nel finale di stagione di Vampire Diaries. Non credo si debba aggiungere altro. Veronica, Ian e Nina si è notato tantissimo, Chad e Sofia abbastanza, se non ricordo male poi il divorzio fu anche abbastanza burrascoso, sì. Milo e Alexis molto professionali e sempre con grande chimica. Eleonora, dipende molto dalla serie o dal film di per sé, l'addio di Nina in TBD sicuramente dipeso molto da tutta la sua situazione con Ian, ma nelle loro scene insieme, seppur poche e successive, ho riscontrato molta professionalità, stessa cosa per quanto riguarda Alexis e Milo. Su altre serie mi è capitato di notare un raffreddamento di chimica della ship. Mi è dispiaciuto, ma capisco sia comunque un lavoro molto emotivo, vero, c'è da mettere in conto anche questo. Mi piace molto il commento che fai dopo, perché è più o meno quello che ho detto io, che sembra che Ian abbia cancellato completamente Nina, che era la protagonista di The Vampire Diaries, dalla realtà. E come dici tu, ci sta che non vuole dare dispiacere magari alla persona con cui sta, ognuno è liberissimo di stare con chi vuole, ognuno si innamora di chi vuole, per carità. Cioè, io mi batto per questa cosa, mi batto, ognuno può fare quel che vuole della propria vita, ok? Sempre, insomma, nel rispetto di tutti. E qui si parla della serie, dei riferimenti alla realtà, sembra veramente che Ian abbia, insomma, cancellato dalla realtà Nina. Cristina, onestamente tra le altre coppie non ricordo, ma tra Ian e Nina è stato parecchio lampante la tensione e il gelo che c'era tra loro tangibile. Il finale è stato a dir poco imbarazzante. Sì. Manuela, secondo me quanto accaduto tra Chad e Sofia non ha influenzato, nel senso che la mia impressione è sempre stata che l'endgame sarebbe comunque stato Layton per gli autori. Sì, concordo con te. Su Nina e Ian assolutamente sì, ma l'errore è stato andare avanti quando lei ha mollato, tirando per le lunghe e dandoci un finale imbarazzante, perché Ian non è stato in grado di lasciare la persona dietro il personaggio. Beh, io direi che su Ian e Nina concordate parecchio, eh? Denise, per quanto si possa essere professionali, penso che un certo livello di interazione umana vada sempre presa in conto. Vero. Tollerare per tanti anni lo stesso contatto con qualcuno che non ci va giù, per più facendo finta di niente, è dura. In più, oggi non sono più i facilitamenti di una volta, i casini che sono successi sui set di Streghe o Sex and the City, noi siamo venuti a saperlo con 10 anni di ritardo perché i social media erano meno presenti. Oggi è abbastanza facile beccare gli attori che non si sopportano e come ho detto, penso che sia umano che la cosa trasparisca, così come è palese quando gli attori sono più che colleghi, solo amici. Concordo, è vero, oggi è facilissimo sentire di queste storie perché siamo nell'era dei social media, E invece prima era totalmente diverso. Roberta, vogliamo parlare di Alias e Jennifer Garner e Michael Burton? Vedi, ve la ricordate questa cosa? Me la sono ricordata anch'io, grazie a voi. Che cosa triste però, che cosa triste. Claudia, dipende dagli attori, secondo me, da quanto sono professionali. Io in One Tree Hill non ho percepito niente di strano, e anche a livello di storyline, secondo me, così doveva finire. Per Milo e Alexis anche non si è percepito nulla. Ma non so, saprei quanto poi effettivamente abbiamo attribuito sull'andamento della storia. Ah, ma non saprei quanto poi effettivamente abbia contribuito sull'andamento della storia. Ian, molto più di Nina, sinceramente l'ho trovato poco professionale da questo punto di vista. Per quanto mi riguarda, ha mandato all'aria il finale. Neanche uno sguardo è riuscito a recitare, figurarsi il resto. Infine aggiungo che ho adorato Penny e Leonard di The Big Bang Theory, che secondo me sia umanamente che professionalmente hanno fatto la scelta giusta. Eh sì. Anna Maria, io credo che molto dipenda dalla professionalità degli attori e dalla loro capacità di separare lavoro e vita privata, anche se nella maggior parte dei casi penso che, seppur minimamente, il tutto influisca, fosse anche solo su un paio di scene. Ho adorato i vostri commenti perché mi avete dato un sacco di spunti di riflessione. Vi ringrazio tantissimo per i commenti, e siete stati preziosi come sempre. È stata una chiacchierata super interessante e sicuramente ritorneremo sull'argomento real facts, quindi relazioni vere, amicizie vere, inimicizie vere e tutto il resto, perché è un argomento che vi interessa tantissimo. Io adoro trasformarmi in Gossip Girl e Veronica Mars ed indagare per voi. E adesso vi lascio alla seconda parte del podcast. Nuovo appuntamento con l'angolo MCU, uno spazio in partnership con Disney Plus. Parleremo di Loki, ho appena finito di vedere il terzo episodio e wow, che meraviglia! È stato un episodio molto particolare che si è concentrato sul nuovo personaggio Sylvie e sul suo rapporto con Loki. Sylvie è una variante, o almeno così ci hanno detto nella serie, perché ci sono ancora delle cose da capire. Le loro scene nell'episodio sono meravigliose, hanno una chimica pazzesca. Ma prima di analizzare ciò che è successo in questo episodio, facciamo un attimo un veloce recap, tanto per capire dove ci eravamo fermati e che cosa stiamo vedendo. Allora, Loki è stato preso in custodia dalla TVA, che si occupa di monitorare le varie linee temporali. È una vera e propria organizzazione, come vi dicevo è apparsa anche nei fumetti, a partire da un numero di Thor. A capo di questa organizzazione ci sono tre custodi del tempo, che secondo me, non so, nascondono qualcosa e comunque avranno un ruolo chiave in tutta la storyline, in generale nella vicenda. E poi c'è Mobius, interpretato da Owen Wilson, e fatemi aprire una parentesi, devo farlo per forza perché voglio dirlo dalla scorsa settimana, è veramente bravo, cioè questo ruolo è davvero fatto per lui, è costruito su lui, e insieme a Tom Hiddleston ha una chimica pazzesca e funzionano tantissimo come duo sullo schermo. E adoro il fatto che Mobius faccia il tifo per Loki, adoro il fatto che sia l'unico a credere, non so, in una possibile redenzione. Ho amato veramente tanto anche il loro dialogo sulle moto ad acqua. E in generale ogni volta che hanno un confronto ne esce qualcosa di meraviglioso, un qualcosa su cui riflettere. Non so, voglio un po' sbilanciarmi e dire che Owen Wilson potrebbe anche beccarsi una candidatura agli Emmy per questo ruolo, perché dico, è veramente veramente bravo. Insomma, Mobius ha preso la variante di Loki, che è il protagonista di questo show, sotto la sua ala, e vuole offrirgli una sorta di possibilità, una sorta di escamotage e di scappatoia per procedere verso un percorso di redenzione. E nell'ultimo episodio però abbiamo visto che Loki è fuggito con un'altra variante, e ripeto, qui mettiamo ancora le virgolette perché devono ancora chiarire questo aspetto e la vera natura di Sylvie, che è un personaggio veramente affascinante e molto interessante. Sempre alla TVA c'è la giudice Ravonna, che in realtà nei fumetti non ha nulla a che fare con l'organizzazione e ha dei collegamenti, spoiler alert, con Kang il Conquistatore, che sempre nei fumetti ha fatto un bel po' di pasticci nella timeline. Kang il Conquistatore dovrebbe comunque apparire in Ant-Man and the Wasp Quantumania, quindi Loki potrebbe avere degli effetti anche su quel film. Perché sappiamo che Kevin Feige ha sempre detto che Loki si collegherà, anzi è molto probabile che si colleghi a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, probabilmente anche Spider-Man No Way Home, visto che Doctor Strange 2 è direttamente collegato a Spider-Man No Way Home, ma anche a WandaVision. Loki è anche inevitabilmente collegato con WandaVision. Insomma, la fase 4 è la fase della magia dell'MCU e noi ne siamo felicissimi. Tra l'altro abbiamo scoperto nello scorso episodio che la variante Sylvie si nascondeva nell'Epocalissi, perché in una scena meravigliosa in cui Loki espone la sua teoria Mobius e in cui usa un'insalata, sale, condimenti, insomma, ci viene spiegato che all'interno dell'MCU, e questo ormai fa parte della mitologia di questo universo, quando si tratta di apocalissi, insomma, si può tranquillamente girovagare in quelle timeline, nei momenti delle apocalissi, perché tanto, insomma, c'è un destino certo, tutti verranno uccisi e tutti moriranno, e quindi la variante Sylvie si nascondeva in quei momenti, nelle apocalissi. Ma la cosa divertente in tutto ciò è che a fine episodio lei si rivela alla fine dell'episodio 2 e Loki la segue, e il povero Mobius ci resta malissimo perché penserà ti favo per te, accidenti. Tutto ciò ha creato una serie di ramificazioni, altri impicci nella timeline. Insomma, secondo me la timeline in questo momento è un vero pasticcio, è un vero macello. Bisogna capire quali sono le conseguenze, perché in uno schermo sono apparse le varie ramificazioni, i vari eventi Nexus, e c'erano veramente delle cose interessanti. Una delle rivelazioni più importanti dell'episodio, del terzo, è quella che i dipendenti della TVA, coloro che lavorano alla TVA, sono tutte delle varianti. Questa cosa è abbastanza shocking, ma un po' avevamo intuito che c'era qualcosa che non andava alla TVA. Forse qualcuno che sta facendo il doppio gioco, qualcuno che ha altri interessi. Questo significa probabilmente che anche Mobius è una variante, e il discorso sulle moto ad acqua inizia ad avere incredibilmente senso adesso. È possibile che nella sua vita nella sua vita originale Mobius fosse un appassionato di moto d'acqua, e quindi i puntini, i pezzi del puzzle iniziano ad incastrarsi. Le scene più belle del terzo episodio sono quelle in cui Loki e Sylvie hanno delle conversazioni un po' cuore a cuore, anche se ricordiamoci sempre che qui parliamo di varianti di Loki e che Loki ha quasi sempre un piano B o comunque ha quasi sempre altro in mente ed è sempre pronto a pugnalarti le spalle, quindi chissà, forse anche Sylvie. I due hanno collaborato nel corso dell'episodio, ma insomma non è detto che non si pestino i piedi a vicenda, considerando che stiamo parlando di Loki. E anche se Sylvie più volte nell'episodio dice che non vuole farsi chiamare Loki, non vuole farsi chiamare Variante, secondo me questa è una cosa che dobbiamo prendere in considerazione. Dobbiamo tener conto di questo, perché è possibilissimo che ci sia un twist o un colpo di scena in cui ci dicono Sylvie in realtà è qualcos'altro. Non so, io percepisco che c'è qualcosa di più e che devono dirci qualcosa di più. Tornando ai discorsi tra i due, ho trovato bellissimo il momento in cui Loki parla di sua madre, cioè volete farmi piangere. Anche nel primo episodio, quando ha rivisto la morte della madre, ero in lacrime. Tom Hiddleston è bravissimo e Loki ha avuto praticamente un character development incredibile nel corso di pochissimo tempo, perché ha vissuto tutti quei momenti come un RVM, l'hanno investito tutti questi momenti ed ha, secondo me, realizzato un bel po' di cose. Diciamo che il character development che aveva avuto da Avengers ad Avengers Infinity War è stato super importante per il suo personaggio, e vedere tutti quei momenti importanti nella sua vita l'ha sicuramente aiutato a fare un passo avanti. Parliamo sempre della variante protagonista della serie. Come vi dicevo, tra i miei momenti preferiti dell'episodio ci sono i momenti tra Loki e Sylvie, in cui si fermano e parlano della loro vita. Sylvie ha detto molto poco della sua vita, anche questo è un altro indizio importante secondo me, ed è una cosa di cui dobbiamo tenere conto, mentre Loki si è sbottonato un po' di più. E abbiamo avuto la conferma che Loki ha avuto sia principe e principesse pretendenti, meraviglioso, e quindi anche Sylvie. Io vedo un po' di Loki in Sylvie, nella personalità, nei tratti del carattere, però il nostro Loki, cioè la variante protagonista, è un po' più safe nel fare le cose, mentre lei è molto più, insomma, si butta, inizia a pestare quando c'è da pestare. La trovo una cosa magnifica, perché è un bel contrasto tra i due. Mentre Loki, la variante protagonista, Loki, il nostro Loki, gioca molto più di astuzia e prova ad ingannare come suo solito. Sylvie è più diretta ed è un personaggio interessantissimo che in questo episodio abbiamo conosciuto un po' meglio, ma ripeto, sappiamo veramente poco. Sappiamo che lei ha perso la mamma quando era davvero piccola, e non sappiamo praticamente altro su di lei. Io voglio capire che tipo di percorso ha avuto rispetto al nostro Loki. Ci sono stati dei momenti super divertenti nell'episodio, tipo Sylvie che dice a Loki sei un clown, gli autori secondo me leggono i social, ed è una cosa meravigliosa, perché una cosa del genere l'aveva detta anche Darcy in un episodio di WandaVision, cioè l'intero circo, quindi evviva gli autori che leggono i social. Comunque la cosa bella di avere a che fare con dei Loki è che non sai mai quando stanno mentendo, cioè Il timepad è veramente rotto, sta facendo finta Loki. Che cosa è successo sul treno? Come mai Loki si è ubriacato? Scena bellissima, tra l'altro, in cui canta in asgardiano. Cioè, io voglio avere più momenti del genere. Vivrei per uno spin-off su Loki che fa cose del genere. Stop. Però non puoi fare a meno di chiederti, conoscendo Loki, chi sta ingannando chi, chi sta mentendo, se davvero quello che vediamo stia accadendo. Insomma, è veramente un po' difficile capire quale sia la realtà, ma è anche questa la parte divertente e fa parte assolutamente del gioco. È anche una serie piena di metafore, perché Loki continua ad usare metafore meravigliose, da Ragnarok spiegato con l'insalata, salt and pepper. Adoro, ho adorato. Tra l'altro Mark Ruffalo ci ha anche scherzato su Twitter. Lui è meraviglioso perché guarda tutte le serie e, insomma, commenta ogni tanto. Vi consiglio di seguirlo sui social. La nuova metafora di Loki è: l'amore è un pugnale. Ho adorato quel momento. E Sylvie dice: l'amore è un pugnale invisibile. E quindi in ogni episodio c'è una sorta di metafora di Loki, e metafore che ci fanno sempre capire quanto il suo personaggio sia complesso. Loki è una persona, un personaggio e molto solo, che vuole appartenere, che fa fatica ad appartenere, che vuole che qualcuno tifi per lui, si fidi di lui. Insomma, io prendo sempre sotto braccio dei comfort characters che, che soffrono tanto, da Wanda a Bucky fino ad arrivare a Loki, a cui mi sono affezionato tantissimo grazie a questa serie, a cui mi sto affezionando ancora tantissimo. E ancora una volta la dimostrazione che le serie ci permettono di conoscere più a fondo i personaggi, di capirli meglio. Tante cose di Loki in questo show vengono approfondite, le capiamo meglio. Il suo attaccamento alla mamma, il suo rapporto con Thor, con Odino, tutto quello che è successo. E allo stesso tempo resta il Loki che abbiamo conosciuto. E Sylvie è una sorpresa meravigliosa, e ci sono varie teorie sul web riguardo chi possa essere realmente. Ci viene presentata come variante di Loki, e quindi qui c'è da fare un discorso più ampio. Sylvie ha passato la sua vita a scappare dalla TVA, e la sua timeline ha fatto una brutta fine, e ha passato praticamente tutta la sua esistenza a correre dai cattivoni della TVA. Nei fumetti esiste una Sylvie Lashton a cui Loki dà dei poteri. Loki le dà dei poteri perché gli piaceva l'idea di creare un essere, una mortale, che pensasse di essere una asgardiana. E quindi nei fumetti questa Sylvie si fa chiamare Amora, l'incantatrice, e quindi molti hanno pensato: ok, sarà l'incantatrice. Sempre nei fumetti l'incantatrice ha vari poteri, può lanciare incantesimi, teletrasportarsi, volare. Insomma, molte delle capacità che ha anche Loki nei fumetti, e nella serie vediamo che ha delle capacità che Loki ha nell'MCU. Quindi una delle teorie più gettonate è che Sylvie della serie sia Sylvie Lashton, l'incantatrice, che nei fumetti Loki rende potente, magica, le dona dei poteri. È una persona normalissima senza poteri, e Loki le dà queste capacità. E quindi qui la situazione inizia a farsi complicata, perché la Sylvie che vediamo nella serie ha alcune caratteristiche di Sylvie l'incantatrice, ma nello show dicono che è una variante di Loki, quindi a cosa dobbiamo credere? Secondo me c'è dietro l'angolo un grande plot twist che non vedo l'ora di scoprire. C'è da dire che Sofia Di Martino è bravissima e le sue scene con Tom sono meravigliose. Non so, Tom ha chimica con tutti, quindi ogni scena è veramente meravigliosa. Mi è mancato Mobius, spero di vederlo nel prossimo episodio. Ci voleva comunque un episodio che si concentrasse sulla nuova arrivata e che si concentrasse sul rapporto tra Loki e Sylvie. Alla fine del secondo episodio c'è stata un'esplosione di timeline e sullo schermo della TVA abbiamo visto la sacra linea temporale e le diverse ramificazioni che si sono andate a creare. E, guardando lo screen di quel momento ci sono varie location che abbiamo già visto nell'MCU. E, c'è Titano, che sarebbe la casa di Thanos, il pianeta di Thanos, c'è Xandar ed Echo, il pianeta vivente da Guardiani della Galassia, era il papà di Star-Lord, c'è Vormir, dove c'è la Gemma dell'Anima, dove Thanos ha ucciso Gamora e dove è morta Natasha. C'è Asgard, ovviamente, c'è Sakaar, che abbiamo visto in Thor Ragnarok, dove Thor ha combattuto con Hulk, se ricordate bene, e c'è anche la Terra, c'è New York, quindi ci sono vari luoghi molto importanti per l'MCU e per la saga degli Avengers. E delle date che sicuramente per ora non ci dicono molto, ma che probabilmente torneranno in gioco. Insomma, già il fatto che tutti questi luoghi sono apparsi negli eventi Nexus e nelle ramificazioni della sacra linea temporale ci dice che Loki avrà un enorme impatto sul futuro dell'MCU, ma questo già ce l'aveva detto Kevin Feige, che è la serie che avrà in assoluto più impatto sull'MCU. Tutti abbiamo pensato, sarà Wanda a fare casini con il multiverso, con le sacre linee temporali, anzi con la sacra linea temporale, e invece c'è Loki. C'è Loki, c'è Wanda, perché secondo me un po' anche Wanda avrà un ruolo importante in tutto questo. E la mia teoria è che Wanda, cercando i figli in una diversa timeline o in un diverso universo, in un altro universo o nel multiverso, farà qualche casino. Cioè si penserà che sia stata lei a fare casino, Doctor Strange arriverà in scena e ovviamente dovrà inevitabilmente avere a che fare anche con ciò che ha fatto Loki, perché insomma Doctor Strange è un protettore del tempo e quando succedono queste cose si palesa, si fa vedere. Doveva anche esserci nel finale di WandaVision, solo che per questioni di pandemia e tempistiche non è stato possibile. Ma ciò che adoro è che, come ho già detto, la fase 4 dell'MCU sarà magical, sarà la magia, e è una delle cose più interessanti per me dell'MCU, anche rispetto a ciò che ha detto Agatha riguardo la Scarlet Witch, che cosa ha scatenato Wanda diventando Scarlet Witch. Non lo so, probabilmente Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Spider-Man No Way Home sono i film che attendo di più in questo momento dell'MCU. E secondo me Loki nei prossimi episodi ci darà degli indizi, ci darà degli snippet di ciò che potrebbe succedere andando avanti. Mi aspetto anche un mega twist nel finale che ci porterà direttamente a Spider-Man No Way Home o comunque qualche citazione o rivelazione che riguarda Doctor Strange, Wanda e il multiverso. E sono davvero davvero excited, sono molto curioso di andare avanti in questo momento. Qual è la mia sensazione per ora? Siamo rimasti nell'episodio 3 con Loki e Sylvie in pericolo, hanno tentato di scappare, hanno tentato di dirottare l'arca di cambiare le cose, ma sono veramente nei guai in questo momento. La mia sensazione è che qualcuno stia nascondendo qualcosa tra Loki e Silvio, che entrambi stiano nascondendo qualcosa, anzi molto, che forse Loki la sta ingannando, che lei sta ingannando Loki e che quindi nel prossimo episodio ci sarà un twist per cui riusciranno sicuramente a cavarsela. E la mia sensazione è anche che Sylvie sia l'incantatrice e forse avrà un'origin story un po' diversa rispetto a quella dei fumetti, ma secondo me stiamo andando un po' in quella direzione. E Mobius probabilmente è una variante, come tutti quelli della TVA, e la TVA è governata da qualcuno che non ce la sta raccontando giusta e che ha qualcosa di losco, qualcosa da nascondere. E secondo me sarà proprio questa la storyline andando avanti: Loki e Sylvie che cercano di combattere la TVA, Mobius che si vede tutte le sue certezze cadere, che vede tutte le sue certezze frantumarsi e che spero aiuti Loki e Sylvie. Ma come vi ho detto, ricordiamoci che Loki è il dio dell'inganno e che potrebbe nascondere degli assi nella manica, che potrebbe aver fatto finta di fare delle cose in questo episodio. Non so, ho questa sensazione, conoscendolo dai film, conoscendolo nei fumetti, c'è questa sensazione. Comunque episodio splendido e Loki si conferma una scommessa vinta e non vedo l'ora di andare avanti. Grazie per aver seguito questo capitolo, questo nuovo angolo MCU e la prima parte del podcast. Io vi do appuntamento al prossimo episodio che debutterà tra 2 settimane. Ciao!
Ok, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club! Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.